Prima di iniziare sulla discussione, vorrei fare, se mi consente la Corte, la battuta ovviamente, una lamentela che non è indirizzata alla Corte e neanche alla Procura Generale. Non so a chi debba essere indirizzata, ma se qualcuno l'ascolterà, l'accoglierà. E la lamentela riguarda questo. La Procura Generale, un tema che è stato trattato molte volte, ha chiesto l'utilizzabilità delle dichiarazioni degli imputati perché gli imputati non si sono sottoposti ad esame dibattimentale, perché sono stati oggetto di pressioni, di intimidazioni di varia natura. Ecco, la mia lamentela in senso scherzoso è questa, che di noi purtroppo nessuno si è occupato, neanche per intimidirci, una telefonata, un bigliettino, un avviso di qualche tipo. Siamo rimasti sullo sfondo di tutta questa vicenda anche in relazione a questa attività che sarebbe stata posta in essere, non ho compreso bene da chi, se dal prefetto Andreassi, se dal capo della polizia, ma che insomma certamente noi non ci ha riguardato. E non la faccio tanto lunga sul punto. Il dottor Canterini, che è comandante del primo reparto mobile, si è sottoposto ad esame, un esame che è durato 2 udienze, estesissimo, la prima udienza addirittura è finita alle 6 di pomeriggio e la seconda nel primo pomeriggio, un esame nel quale ovviamente legittimamente ciascuno gli ha rivolto qualunque tipo di domanda, e lo stesso il dottor Fournier, che era il comandante del 7° nucleo, si è sottoposto ad esame. Il procuratore generale non distingue, chiede genericamente l'utilizzabilità di tutte le dichiarazioni, ovviamente credo che non si riferisca a queste due. Devo però anche dire che, come la Corte ha ben presente perché ha pronunciato un'ordinanza sul punto, anche tutti gli altri capisquadra, assistiti da me e non assistiti da me, si sono a un certo punto presentati a dibattimento, è stata revocata la contumacia e hanno chiesto di essere sottoposti ad esame. Al di là del fatto che la questione in diritto debba essere risolta in un modo o nell'altro, la Corte si è già espressa su come dovesse essere risolta la questione concordando con il Tribunale, cioè che non avessero più titolo per essere sottoposti ad esame, certamente non si può affermare che si siano volontariamente sottratti all'esame, perché nel momento in cui si sono presentati, il pubblico ministero si è opposto alla richiesta delle difese di farli sottoporre ad esame. Le parti civili si sono opposte alla richiesta ed è per questo che il Tribunale ha assunto un'ordinanza legittima, corretta, ripeto, la Corte ha già ritenuto che così fosse, e non li ha fatti sottoporre ad esame. Però l'unica ragione per cui non è stata sentita la voce di Compagnoni, di Lucaroni, di Tucci, di Basili nel processo, che si volevano sottoporre ad esame e che hanno dovuto fare delle dichiarazioni spontanee e limitarsi a questa, è l'opposizione del pubblico ministero, è l'opposizione delle parti civili costituite. Il perché non mi è chiaro e neanche mi interessa, non è un problema che riguarda il difensore, posto che era il pubblico ministero aver chiesto l'esame dell'imputato e l'imputato si è presentato anche fuori termine per rendere esame. Questo però lo dico perché nella requisitoria del procuratore generale, che si è occupato dell'aspetto relativo alle lesioni, e quindi mi riferisco al dottor Zucca che ha parlato dell'aspetto del quale parlerò io, tra le varie argomentazioni si dice che le dichiarazioni spontanee degli imputati non sono credibili e le cose che hanno scritto nelle relazioni non sono credibili e negli interrogatori non sono credibili, tanto è vero che si sono sottoposti al vaglio dell'esame dibattimentale. Ecco, mettendo a confronto invece le dichiarazioni delle persone offese, che il Tribunale avrebbe svalutato, perché invece le persone offese, che pure potevano avvalersi della facoltà di non rispondere, hanno inteso rispondere. Questa conclusione non è accettabile, è oggettivamente non vera. Gli imputati non hanno risposto perché il pubblico ministero si è opposto, e non per altra ragione. Quindi questo argomento non può essere utilizzato, non credo che sia un'opinione del difensore, è un fatto. Fatta questa premessa, ne faccio un'altra altrettanto breve. Non parlerò dell'ipotesi relativa al complotto, che pure in origine in qualche modo era stata quantomeno un'ipotesi investigativa, perché credo che si debba considerare definitivamente tramontata, e tramontata da tempo, dal momento in cui i pubblici ministeri hanno chiesto l'archiviazione per altri imputati per il reato di lesioni, non perseguendo più questa tesi. E mi pare che anche il Tribunale abbia dato atto del fatto che non è una tesi sostenibile. Vorrei semplicemente rappresentare che, poiché si parla di genesi spontanea delle violenze sul posto e poiché si vuole attribuire al 7° nucleo una funzione principale, fondamentale rispetto a questa genesi delle violenze e poi alla propagazione delle violenze, bisogna aver presente quando si fanno queste valutazioni, che sono a mio sommesso avviso a dir poco ampiamente discrezionali, di alcune circostanze di fatto, e cioè il settimo nucleo, anche se ci viene rappresentato come una specie di macchina da guerra, come se fosse una legione romana, non è stato selezionato con le logiche degli incursori dei paracadutisti, è stato selezionato con logiche opposte. Sono stati sottoposti a delle selezioni psicoattitudinali, il cui obiettivo era valutare se si trattava di persone equilibrate, se erano persone in grado di sopportare elevate condizioni di stress. È ben vero che tra il dover essere e l'essere il salto è lungo, ma si tenga presente anche questo, non erano un gruppo di lanzichenecchi pronti a tutto da lanciare contro il nemico, dovevano in teoria, secondo quantomeno la Polizia di Stato, essere il contrario, cioè dare affidamento di poter operare sotto controllo in condizioni di stress. Sempre in quest'ottica sono stati selezionati sulla base dello stato di servizio, ottimo, sulla base delle esperienze che avevano, che non avevano dato nessun tipo di problema, e sono stati addestrati in questa prospettiva e in quest'ottica. Questo lo dico perché, e poi lo vedremo più avanti nella mia esposizione, quella sera alla scuola Diaz, e questo è un fatto assolutamente pacifico, sono entrati in un'unica soluzione all'interno dell'edificio tra i 250 e i 300 poliziotti. E il settimo nucleo in quella fase era costituito da 60 unità, quindi era un quarto o un quinto della forza che ha fatto ingresso alla scuola Diaz. Tutti gli altri che sono entrati alla scuola Diaz non solo non erano stati comandati di servizio per entrare alla scuola Diaz, non erano stati incaricati di fare la cosiddetta messa in sicurezza, e quindi sono entrati volontariamente e di slancio, ma neppure avevano, diciamo quantomeno sulla carta, no? Ex ante, questo pedigree, questa selezione psicoattitudinale e questo addestramento. Quindi quando si fanno determinati riferimenti a come sono nate le violenze, come si sono propagate, bisogna anche tenere conto in termini di probabilità. Io certamente non voglio offrire questo argomento alla Corte come argomento dirimente, ma si tenga conto anche di questo. Purtroppo la Corte dovrà avere un po' di pazienza con me nella mia esposizione, perché dovrò confutare anche questi aspetti, perché in anni di processo il settimo nucleo è sempre stato rappresentato come il naturale destinatario degli strali di tutti, quello che dal primo giorno, dalla prima pagina di giornale del giorno dopo, è stato individuato come il nucleo dei massacratori, quelli che sono andati e hanno fatto quello che hanno fatto, e tutti gli altri invece, come dire, sono stati messi in secondo piano. Io credo perché faceva comodo fare questa ricostruzione, faceva comodo un po' a tutti, sia a chi si è messo in secondo piano, sia, e lo dico senza accenti di carattere negativo, a chi doveva fare delle scelte per promuovere o no l'azione penale, quindi doveva fare determinati tipi di selezione. Ma la realtà, non l'opinione di chi vi parla, la realtà è molto diversa. La realtà per fortuna si vede anche in determinati documenti e si riscontra in alcune prove dichiarative. È però purtroppo difficile fare emergere questa realtà quando ci sono degli assunti che partono da circostanze che vere non sono per arrivare a conclusioni che necessariamente altrettanto vere non sono. E quindi bisogna contestare anche queste. Sempre in quest'ottica, il settimo nucleo, quando è stato attivato per andare alla scuola Diaz, aveva fatto durante il giorno un lungo servizio che partiva dalla mattina presto, nel quale non erano stati impiegati direttamente per confrontarsi con manifestanti facinorosi o altro, però avevano girato per Genova chiamati da una parte e dall'altra in tutte le potenziali situazioni di difficoltà nelle quali avrebbero dovuto intervenire, arrivando sempre tardi. Ma morale, avevano fatto 12 ore di servizio, 13 ore di servizio, stavano consumando quello che in caserma si chiama il secondo ordinario, cioè la cena alla foce, dove erano accasermati, e quando è arrivata l'ordine del dottor Donnini, che ha chiamato Canterini, gli ha detto: siamo stati attivati dalla questura, devi prendere, tirare su i tuoi uomini, anche questa è una circostanza che ha riferito subito tutti, e il dottor Canterini ha demoltiplicato l'ordine al dottor Fournier, che era il comandante del settimo nucleo, sia il dottor Fournier che l'ispettore Cenni, che erano presenti, si sono lamentati dicendo che loro non avevano nessuna voglia di andare a fare questo tipo di operazione. E hanno detto al dottor Canterini: ma noi siamo in servizio da tutto il giorno, è possibile che non ci siano altri reparti mobili che questi signori possono chiamare per impiegare, andare a fare questo tipo di attività? E il dottor Canterini, che aveva ricevuto dal superiore un ordine, ha detto: signori, è un ordine, radunate gli uomini e andiamo. Questo anche per dire che a fronte della serata del volontario, nella quale chi non è comandato di servizio parte da casa, parte dall'ufficio con entusiasmo per andare a fare l'operazione, gli appartenenti al settimo nucleo a fare l'operazione non solo li hanno comandati di servizio per andare, ma quando li hanno comandati si sono lamentati perché non ci volevano andare. Questo perché si colga fin dall'inizio con quale volontà repressiva possono essere intervenuti in questa situazione. Nel corso della seconda riunione operativa, perché alla prima, quella in cui si è deciso di fare la riunione, il dottor Canteri non c'era, giustamente perché non era suo compito, è stato attivato solo una volta decisa la riunione, decisa l'operazione, scusate, proprio perché doveva mettere a disposizione il suo personale. Nella seconda riunione che si tiene in questura, il dottor Canterini, anche questo credo che non sia un fatto contestato, aveva addirittura fatto presente una circostanza, che poi è stata anche lì, sottolineata in termini negativi, ma non era questo il senso, che non conoscendo le piante della scuola, dell'edificio, non conoscendo l'ubicazione, non sapendo quante persone c'erano all'interno, lui non era in condizioni di fare un'operazione che potesse garantire la sicurezza dei suoi uomini e la sicurezza di quelli che erano all'interno. E quindi ha proposto di non entrare e di lanciare dei lacrimogeni all'interno della scuola. Valuti la Corte il presupposto che dicono dottor Canterini: andiamo nel covo dei pericolosi black bloc, no? Non andiamo a prendere dei pacifici manifestanti che nulla c'entrano e gli tiriamo dei lacrimogeni in testa mentre dormono, andiamo dai pericolosi black bloc. E dottor Canterini dice: ma perché non restiamo fuori, non lanciamo dei lacrimogeni e quando vengono fuori li fermiamo, li controlliamo, li arrestiamo uno per uno senza infilarci in un contesto di questo genere che è fuori controllo? Questa istanza non è stata accolta perché evidentemente non si riteneva opportuno procedere in questo modo, non so se per la perquisizione che doveva essere fatta o perché si riteneva, sbagliando, e aveva ragione Canterini, e a posteriori siamo certi che avesse ragione Canterini, che questo potesse essere considerato un modo ancora più aggressivo da parte della polizia di fare un certo tipo di operazione, di lanciare i lacrimogeni. Ma il senso era esattamente l'opposto, perché il lacrimogeno certamente non è una cosa gradevole, crea dei disagi anche importanti, lacrimazioni, può dare vomito, può dare sensazioni di soffocamento, ma non lascia lesioni di nessun tipo. È una situazione che nell'arco dei primi 3-5 minuti passa, no? E poi rimangono dei piccoli postumi che passano nell'arco di un quarto d'ora, 20 minuti. Morale, nessuno si fa male. Canterini ha detto: facciamo così, e così non è stato fatto. È un dato che va tenuto presente, anche nella prospettiva di chi comanda degli uomini. E questo emerge, credo che sia incontestato. Un altro dato che è abbastanza, secondo me, indicativo è anche come il comandante dei legionari, di quelli che hanno compiuto questa operazione selvaggia, va sul posto. Il dottor Canterini va sul posto, si vede anche questo dai filmati, non ha neanche il cinturone sulla giubba, nel quale tra l'altro c'è la fondina con la pistola, che quando uno sta in divisa dovrebbe essere compendio, al di là del fatto che non debba essere usata ovviamente in ordine pubblico, ma si deve portare con la divisa. Non aveva neanche il cinturone, tantomeno aveva il tonfa, aveva le maniche della giacca arrotolate, senza avere un corpetto protettivo di nessun genere, inizialmente senza neanche il casco. Questo sarebbe quello che viene indicato come il comandante di quelli che entrano con una volontà di carattere repressivo per picchiare e per fronteggiare. Ho sentito dire dall'avvocato Giacomini, parlando del dottor Di Sarro, che anche l'abbigliamento ha una sua importanza dal punto di vista estetico, mi sembra che abbia un'importanza ancora maggiore quando questo tipo di abbigliamento ce l'ha chi comanda degli uomini in ordine pubblico, che se parte con la prospettiva di dire: adesso entriamo e ci vendichiamo di determinate cose o interveniamo comunque in modo violento, si attrezza lui per primo per poter difendere la sua persona e poter fare questo tipo di operazione, cosa che il dottor Canterini non ha assolutamente fatto. E anche questo è un dato che oggettivamente si riscontra dalla visione dei filmati, non è una dichiarazione del dottor Canterini, anzi poi magari ci torneremo un attimo sopra. Fatta questa, che era semplicemente una premessa rispetto alla promessa, diciamo, che ho fatto alla Corte di riferire circostanze di fatto dettagliate e specifiche che spero possano essere prese in considerazione ai fini della decisione, andiamo al dunque della questione. Allora, le tesi accusatorie. Il ragionamento del pubblico ministero si basa, diciamo, su due snodi, su due passaggi. Perché ho individuato come responsabilità il settimo nucleo e non altri? Perché ho individuato come responsabilità personale, quindi come passaggio individualizzante necessario, il dottor Canterini, il dottor Fournier e i capisquadra e non gli altri appartenenti del settimo nucleo. Questi sono i due passaggi del ragionamento, che poi subirà l'evoluzione che subirà. E allora, il pubblico ministero ci dice, in relazione alla prima affermazione, perché il settimo nucleo, che gli argomenti sono sostanzialmente tre. Il settimo nucleo è entrato alla scuola Diaz nelle posizioni di testa, anche se lo stesso pubblico ministero dà atto, e non potrebbe non darne atto perché ci sono i filmati, che è una prova documentale, una prova che non ha bisogno di essere interpretata più di tanto, perché sta lì, basta guardarla, che tutti gli altri che sono entrati entrano senza soluzione di continuità col settimo nucleo. Il settimo nucleo, dice il pubblico ministero, entra nelle posizioni di testa e gli altri senza soluzione di continuità. Vedremo che gli altri sono questi 200-250 uomini e che tutti questi uomini entrano alla scuola Diaz nell'arco di un minuto, tutti in un minuto. E questo è un fatto pacifico. Però il settimo nucleo è entrato nelle posizioni di testa. Altro asserto, che poi vedremo non essere vero, come peraltro questo. La maggior parte delle persone offese che hanno subito lesioni all'interno della scuola Diaz riconoscono come autore delle condotte lesive del personale riconducibile al settimo nucleo, cioè identificano la divisa dell'appartenente al settimo nucleo addosso alla gente, alla persona che li sta percuotendo. E anche questo non è vero, oggettivamente non è vero, riscontrando le prove, come poi vedremo, non è vero. La terza, il tipo di lesioni subito dalle persone offese è compatibile con il manganello che era in uso al settimo nucleo, che si chiama tonfa. È compatibile con quel manganello e non con altri manganelli che sono in uso alla polizia. E anche questo vedremo che è un asserto assolutamente infondato. Sulla base di questi tre elementi, questi soli tre elementi, sceglie, diciamo, il settimo nucleo rispetto agli altri reparti. E poi, rispetto agli imputati, come si fa ad arrivare ad affermare la responsabilità personale di Canterini, di Fournier, di Capisquadra e di Basili? Si fa così. Il reparto è inquadrato con una struttura gerarchica. È inquadrato in squadre, perché è un reparto mobile e quindi è suddiviso in squadre, che sono formate da un certo numero di uomini, ciascuna squadra ha il suo caposquadra e al di sopra del caposquadra c'è il comandante operativo della forza, il comandante del settimo nucleo, che è il dottor Fournier. Quindi attraverso questo meccanismo io posso ascrivere la responsabilità della gente al comandante della squadra, al caposquadra, e dal caposquadra al comandante della forza. Il settimo nucleo agisce in modo unitario, altro dato per poter dire che i capisquadra rispondono, perché ha un collegamento via radio. All'interno dei caschi e degli U-boat c'era un impianto, che era un impianto sperimentale, una delle cose sperimentali affidate al settimo nucleo, che li teneva o avrebbe dovuto tenerli in collegamento l'uno con l'altro. E questo è un altro dato. Chiude il ragionamento il pubblico ministero, e guardate che non sto sintetizzando, dimenticando degli elementi, perché non è questo lo scopo della mia difesa, anzi è quello di confutarli tutti, dicendo che è prova della responsabilità dei capisquadra l'inverosimiglianza delle versioni che i caposquadra hanno fornito rispetto a quello che è accaduto all'interno della scuola. E quindi questo è l'ultimo dato, inverosimiglianza nelle relazioni di servizio e poi evidentemente negli interrogatori e nelle spontanee dichiarazioni. Questa sarebbe la prova. Mi scuso un secondo, come avevo anticipato. Questa era l'impostazione originaria ed era l'impostazione che si può cogliere anche nella richiesta di archiviazione, nell'ordinanza della dottoressa Vignale, che fa riferimento a questi dati e che dice perché non si è proceduto nei confronti degli altri agenti. Questa impostazione originaria, che quindi individuava come come posizione, come dato di riferimento, ed è rimasta nel capo di imputazione la funzione svolta dagli imputati di caposquadra e la funzione svolta da Fournier di comandante del settimo nucleo e di Canterini di comandante di tutti, anche se non era comandante operativo della forza, era il diretto superiore di Fournier, è stata poi superata nella memoria dibattimentale e nell'esposizione, nella requisitoria che si è tenuta all'esito del dibattimento di primo grado, perché evidentemente il pubblico ministero si è reso conto che sulla base di questi presupposti non sarebbe stato possibile pervenire a un'affermazione di penale responsabilità degli imputati. E allora il pubblico ministero che cosa ha detto? Che il settimo nucleo doveva rispondere non solo i comandanti, i capisquadra, non solo delle azioni poste in essere dai loro dipendenti, ma anche dalle azioni poste in essere dagli altri reparti mobili presenti, perché doveva esserci qualche tipo di rapporto gerarchico tra gli uni e gli altri, poi spiegherò nel dettaglio cosa intendo dire. E ancora, che non solo doveva rispondere delle attività degli altri reparti mobili, ma anche di tutti gli altri agenti che erano presenti all'operazione Diaz non appartenenti al reparto mobile, a qualunque reparto essi appartenessero, e poi vedremo che ce n'era di ogni genere. Estendono in un primo tempo la responsabilità, o meglio individuano la posizione di garanzia che inizialmente nell'ottica della responsabilità ai sensi del capoverso dell'articolo 40 avevano identificato nella posizione di caposquadra, la estendono alla posizione di ufficiale di polizia giudiziaria. La ragione per cui se ti rendi conto di certe cose e non intervieni, rispondi di queste certe cose che sono state poste in essere, non è che sei caposquadra e quindi hai una posizione di garanzia in quanto comandante di uomini, ma sei ufficiale di polizia giudiziaria. Così si travalica di slancio il limite imposto dal fatto che la posizione di garanzia di caposquadra limitava l'orizzonte per ciascun caposquadra all'operato dei suoi uomini. Invece l'ufficiale di polizia giudiziaria, che è un riferimento improprio, poi lo vedremo, ma è un riferimento forse ad effetto, il richiamo all'ufficiale di polizia giudiziaria, risponde evidentemente delle condotte poste in essere da chiunque, nel caso di specie da qualunque poliziotto, ma evidentemente anche da chi poliziotto non è. Ulteriore passaggio in avanti, nella fase della requisitoria, si dice: abbiamo potuto, in base agli elementi che sono emersi nel corso del giudizio, e vedremo che non ce ne sono nella prospettiva del pubblico ministero che abbiano una rilevanza, identificare con più precisione il titolo della responsabilità degli imputati, che a questo punto rispondono ai sensi dell'articolo 110 per concorso materiale e morale, materiale non si dice in che cosa consista, ma morale, per aver determinato o comunque istigato l'attività che già era in essere da parte degli altri poliziotti con la loro presenza e con la loro quiescenza rispetto a questo tipo di attività. Quindi non è più soltanto una omissione di intervento, ma si dà un contributo causale. Non parlano i pubblici ministeri minimamente dell'esistenza di un accordo. L'ipotesi dell'accordo è un'ipotesi che solo del Tribunale, che verrà fuori in un secondo momento. E allora, per poter analizzare questi dati e queste circostanze, è necessario confutare uno per uno questi argomenti. E partiamo dall'inizio. Il settimo nucleo è entrato nelle posizioni di testa. Piccola premessa. Abbiamo ricostruito, dico abbiamo perché anche le difese hanno dato un contributo, il personale che era presente quella sera all'operazione. La procura l'ha scritto, ha avuto delle difficoltà perché non c'è stata grossa collaborazione da parte di molti reparti nell'indicare chi era presente, e ha ricostruito in più tempi la presenza di determinati reparti, di determinate persone. Ciò non di meno non è riuscita a ricostruire complessivamente chi c'era, qualche contributo l'ha dato anche la difesa, perché, parto diciamo dalla fine, non voglio creare la suspense, risulta che fossero presenti certamente, ed è altrettanto certo che ci fossero altre persone presenti ma non indicate in questi elenchi, ma questi sono identificati nominativamente, alla sera dell'operazione Diaz 495 operatori di polizia che possono avere un nome e cognome. Quando dico operatore di polizia ricomprendo carabinieri e poliziotti. Di questi 495, 346 erano poliziotti impiegati quella sera nell'operazione, oltre a quelli che certamente c'erano, questo non lo contesta neanche il pubblico ministero, ma non siamo riusciti a dargli un nome e un cognome. A questo numero complessivo siamo arrivati anche attraverso l'esame degli atti, e in particolare sono arrivate le difese a far presente che il pubblico ministero aveva, come dire, dimenticato di approfondire un aspetto, o non si era accorto che c'era un intero contingente di un reparto mobile che non risultava negli elenchi da nessuna parte, eppure si vedevano questi appartenenti al reparto mobile in tutti i filmati. Perché poi vi intratterrò brevemente sulla identificazione dell'appartenente all'uno o dell'altro reparto, come si fa, come si individua. Vedendo i filmati era un florilegio di divise di appartenenti a reparti mobili che certamente non erano del settimo nucleo, e i conti non tornavano, perché il pubblico ministero aveva individuato semplicemente 30 appartenenti al reparto mobile di Roma, non del settimo nucleo, che non erano alle dipendenze del dottor Canterini e tantomeno del dottor Fournier, che erano presenti sul posto con il dottor Troiani. Ma 30 sono un po' pochi rispetto a quelli che si vedono nei filmati. E allora ne mancavano altri 20, quantomeno, anzi altri 30, quantomeno, del reparto mobile di Bologna. Come è venuto fuori questo dato? Questo dato viene fuori dalle dichiarazioni, è un dato certo, riscontrato, documentale, dalle dichiarazioni del dottor Giuseppe Caldaci, che è stato sentito all'udienza del 6 dicembre 2006, che dice che a un certo punto, prima dell'operazione, verso le 11:30, è stato contattato dalla questura ed è stato invitato a recarsi dal vice capo di gabinetto, il dottor Salvo, e dice che con lui c'era il dottor Borgesano, che aveva le sue dipendenze in reparto mobile di Bologna, quindi che si reca alla questura con il dottor Borgesano, che ha il contingente del reparto mobile di Bologna. Abbiamo due riscontri documentali che vengono dalle telefonate registrate del 113, una alle 23:36 del 21 di luglio, cioè più o meno in concomitanza al momento in cui viene chiamato Caldaci, in cui la centrale operativa chiama il dottor Borgesano e gli dice di recarsi urgentemente all'ufficio di gabinetto, e quindi il dato coincide. Abbiamo poi una chiamata invece all'1:37 che ci dà il numero degli appartenenti al reparto, perché all'1:37 il dottor Borgesano, in risposta a una richiesta di localizzazione della centrale operativa, che gli chiede di dire dove si trova all'1:37, l'operazione Diaz praticamente c'è già stata, è nelle fasi conclusive, stanno per venire via, comunica di trovarsi su disposizione del vice capo di gabinetto, il dottor Salvo, unitamente a 30 uomini del reparto mobile di Bologna, alla scuola Diaz Pertini, insieme al reparto mobile di Roma ed altri. Anticipo che sia in relazione a questa circostanza, che poi a quelle che esporrò a breve alla Corte in ordine ai filmati, depositeremo non una memoria, perché sarebbe eccessivo, ma un promemoria per agevolare la Corte, nella quale indicheremo i numeri di queste telefonate, i numeri dei reperti e i secondi. E allora, considerando complessivamente tutti questi appartenenti, questi signori, bisogna prendere atto del fatto che c'erano almeno 7-8 reparti di squadre mobili provenienti da diverse città d'Italia, altrettanti dalle Digos, c'erano numerosi appartenenti ai reparti di prevenzione crimine Lombardia, Emilia-Romagna, Campania, Calabria, c'era un po' di tutto, c'era l'UPG della Questura, che sarebbero le volanti, c'era personale della Questura, provenienti da tutte le parti d'Italia. Quindi direi oltre 500 persone, 495 certamente, ma ben oltre 500. Un primo dato: come si distinguono gli appartenenti al settimo nucleo, perché è il dato di partenza, sia per verificare chi è entrato prima e chi è entrato dopo, sia poi per verificare i riconoscimenti individualizzanti degli appartenenti al settimo nucleo. Come si distinguono gli appartenenti del settimo nucleo dagli altri? Si distinguono in base a tre elementi. Il primo è il casco. Voi avete, poi ve lo segnalerò, un album fotografico che abbiamo anche anticipato alla cancelleria, se magari poteva metterlo a disposizione della Corte, nel quale sono messi a confronto i caschi del settimo nucleo con i caschi degli appartenenti agli altri reparti. Il casco del settimo nucleo, che era un casco di ultima generazione, che era stato dato in via sperimentale al settimo nucleo, era leggermente più oblungo rispetto a quello arrotondato normale, aveva dei rinforzi dietro la nuca che sono molto ben visibili e che si vedono anche nei filmati, e soprattutto aveva la caratteristica di essere opaco, mentre tutti gli altri caschi da ordine pubblico, sia utilizzati dai reparti mobili che dagli altri, sono un modello unico, più rotondo, lucido e che non ha nessuna protezione posteriore. Alcune persone offese hanno fatto dei riconoscimenti riferendo questo particolare e dai filmati questo particolare si vede con precisione ed è proprio in base a questo particolare che si può verificare se sia vero o meno che il settimo nucleo è entrato per primo o non è entrato per primo. Un altro dato individualizzante è che il settimo nucleo ha la divisa da ordine pubblico, come gli altri reparti mobili, ma ha un cinturone in cordura scura, mentre gli altri reparti mobili hanno un cinturone bianco sulla divisa. Il settimo nucleo ha un cinturone, credo, in canapa o qualcosa del genere, ma comunque scuro. Ed è il secondo elemento. Il terzo elemento riguarda il tonfa, cioè il manganello che viene utilizzato. Il settimo nucleo ha l'unico che ha in dotazione questo particolare tipo di manganello, che non so se la Corte ha presente, cioè nelle fotografie, ha una forma... ha presente la corvina? Su Google, esatto, c'è dappertutto. Ha questo manganello che ha questa impugnatura no? E si può quindi riconoscere da questo dato e da questo particolare. Ecco. A questo punto vorrei fare anche un'altra precisazione, cioè quello che appare non sempre è quello che è. Cosa intendo dire? Si vedono nelle fotografie, nei filmati, e come ho promesso poi indicheremo con precisione dove e quando, una serie di operatori che non appartengono al reparto mobile, ma per chi non abbia un occhio attento e non conosca questo particolare, sono in tutto e per tutto confondibili con appartenenti al reparto mobile. Quindi un altro problema che si aggiunge nell'identificazione della distinzione tra settimo nucleo e reparto mobile normale è che i reparti prevenzione crimine, e sto parlando di 83 persone che erano presenti sul posto, fanno servizio con quella che si chiama divisa atlantica, che d'estate è la pantaloni azzurri della divisa e la camicia blu a maniche corte, e hanno il cinturone nero. Non è il cinturone nero identico a quello del settimo nucleo che è in cordura, è un cinturone nero in pelle, però è ovvio che questo non è distinguibile come dato, soprattutto di sera. Si vedono nei filmati numerose persone arrivare alla scuola Diaz, prima dell'operazione e poi subito dopo, che per evidentemente entrare e intervenire nell'operazione di ordine pubblico, anche se non avevano questa funzione gli appartenenti al reparto prevenzione crimine, si sono messi il giubbotto di ordinanza, che hanno anche loro, che è identico a quello del reparto mobile. E sopra il giubbotto di ordinanza si sono ovviamente allacciati il cinturone, non potendolo allacciare sotto perché nel cinturone, come dicevo prima, oltre a esserci la sede per riposizionare il manganello, c'è anche la pistola, quindi quando si mette il giubbotto nel servizio invernale il cinturone si aggancia sopra. Quindi si vedono numerose persone che sono distinguibili dal settimo nucleo, in realtà per chi abbia la capacità di cogliere il dato, semplicemente dal fatto che hanno un casco lucido, non hanno il casco opaco, ma da vedere a colpo d'occhio hanno una divisa che sembra di ordine pubblico e che ha un cinturone scuro, quindi sembrano del settimo nucleo. Stessa considerazione che però porta alla confusione con il reparto mobile normale, diciamo non settimo nucleo, va fatto per gli appartenenti all'UPG, all'Ufficio di Prevenzione Generale della Questura, cioè le volanti, che anche lì erano presenti numerosi. Hanno la stessa MIS, la stessa divisa del reparto prevenzione crimine, con l'unica distinzione che hanno il cinturone bianco. Anche in questo caso si vedono numerosissime fotografie, numerosissimi filmati di appartenenti all'UPG che si sono messi il giubbotto, evidentemente per proteggersi, e hanno messo il cinturone bianco sopra il giubbotto. Quindi sembrano appartenenti al reparto mobile. Quindi quando si devono fare delle identificazioni e delle distinzioni tra gli uni e gli altri non si può non tenere conto che c'erano 80 appartenenti al reparto prevenzione crimine e 20, 30, 35 all'UPG della Questura che sembravano appartenenti a reparti mobili o settimo nucleo o reparto mobile ordinario. Stiamo parlando di più di 100 persone e non è poco. 100 persone che si sono vestite in un certo modo, evidentemente non perché avevano freddo, perché era il 20 di luglio, per stare fuori a fare una cinturazione esterna o a aspettare l'evolversi degli eventi, ma per entrare, tanto è vero che si vedono entrare. Ciò detto, che poi ci servirà nel momento in cui parleremo anche dei riconoscimenti che dovrebbero individuare gli agenti del settimo nucleo, vediamo se è vero l'asserto del pubblico ministero che noi ci trasciniamo dietro dall'inizio del processo, abbiamo sentito in udienza preliminare, abbiamo sentito ripetere anche a dibattimento, alla chiusura del dibattimento, che il settimo nucleo è entrato nelle posizioni di testa. Non è vero. E non è vero, non perché lo dica io, non è vero perché c'è un filmato che la Corte ha a disposizione e che io ho scelto di non far vedere oggi alla Corte perché ritenevo, spero di aver fatto la scelta giusta, che potesse essere dispersivo nel corso della discussione mostrare questo filmato nel piccolo televisore e pretendere che la Corte seguisse il difensore e cogliesse anche particolari. Quindi vi descrivo quello che vorrei che la Corte, quando andrà in Camera di Consiglio, se riterrà che questo elemento è un elemento importante, cioè se il settimo nucleo è entrato per primo o non è entrato per primo, vorrei che la Corte lo guardasse questo filmato ricordando le mie parole e controllasse se quello che dico alla Corte è vero o non è vero. E io mi propongo di dire alla Corte cose vere, perché credo che sarebbe per il difensore una cosa estremamente sbagliata confutare degli argomenti di accusa introducendo elementi non riscontrabili. Allora, c'è un filmato che è il 239 che è stato elaborato anche dal RIS, lo troverete nella consulenza del RIS, ha in due versioni, quella originaria e quella elaborata dal RIS. A mio avviso si vede in entrambe, anche se la versione del RIS è schiarita, si vede benissimo in tutte e due quello che vi sto dicendo, che riprende l'ingresso delle forze di polizia all'interno, prima del cortile della scuola Diaz e poi proprio la fase dell'operazione dell'ingresso. E c'è un timing, ci sono i secondi che scorrono. A me non interessa la polemica, il contrasto tra la ricostruzione dell'avvocato Corini sulla collocazione dei tempi dei filmati e la ricostruzione della procura e delle parti civili, perché a me non interessa che sia preciso l'orario in cui entrano. Vi darò delle indicazioni relative in ordine allo stesso filmato: a quale secondo si apre un primo portone, a quale secondo si apre un altro, quanto tempo passa. Quindi astrattamente potrebbe essere successo a mezzanotte o alle due, mi è assolutamente indifferente. Allora, questo filmato, partiamo da un dato di fatto che non è contestato neppure dalla procura, che si rileva dalle relazioni dei capisquadra in un momento in cui questo dato non aveva nessuna particolare rilevanza, quindi non avevano motivo di mentire. Come è entrato il settimo nucleo? Il settimo nucleo era costituito da 7 squadre, era diviso in 7 squadre. I capisquadra, che sono gli odierni imputati e comandavano le squadre, erano Compagnone, Lucaroni, Cenni, Tucci, Ledoti, Zaccaria e Stranieri. Dalle loro relazioni di servizio si capisce da che parte sono entrati, cioè se sono entrati dal portone centrale o se sono entrati dal portone laterale sinistro, perché l'ingresso alla scuola Diaz avviene da due portoni, il centrale e il laterale sinistro. Allora, dal portone centrale sono entrate, e ripeto, non contesta neppure il pubblico ministero la ricostruzione perché non ce n'è motivo, 3 squadre: la squadra di Compagnone, la squadra di Lucaroni e la squadra di Cenni. 3 squadre entrano dal portone centrale. A questi vanno aggiunti 2 battitori liberi che non hanno squadra alle dipendenze, che sono l'ispettore Basili, che pure è imputato per il reato di lesioni, che ha detto lui di essere entrato dal portone centrale da solo, senza squadra, e l'ispettore Panzieri, che anche lui non aveva una squadra alle sue dipendenze, che non è imputato per il reato di lesioni. Non lo troverete nel capo di imputazione. Le altre 4 squadre entrano dal portone di sinistra e sono le squadre di Tucci, Ledoti, Zaccaria e Stranieri. Da quante persone sono formate queste squadre? Diciamo tendenzialmente, perché poi vi dirò che alcune hanno meno uomini, da 9 persone, comprese il caposquadra. Le squadre sono di 9 persone, compreso il caposquadra. Complessivamente la sua squadra ha anche l'autista con il ducato che rimane fuori, quindi complessivamente sarebbero 10, ma gli autisti non sono entrati, questo è incontestato, come è ovvio, come è prescritto, stanno vicino al mezzo, che non abbandonano certo in mezzo alla strada. Dico complessivamente 9 perché in realtà dalla relazione di servizio fatta all'inizio risulta che la squadra di Cenni era costituita solo da 6 persone, lui compreso, 3 di meno. Uno perché proprio non c'era, uno perché si è fatto male all'inizio, insomma sono numeri che cambiano fino a un certo punto. Allora, vedendo questo reperto 239, cosa si vede? si vede quello che nelle relazioni di servizio tutti i capisquadra e anche il dottor Fournier hanno detto fin dall'inizio, cioè quando si è aperto il cancello tutti gli operatori di polizia si sono riversati dentro il cortile della scuola Diaz come una marea indistinta e noi che pure dovevamo entrare siamo stati scalzati nell'ingresso dalle posizioni di testa dagli altri operatori di polizia. Vabbè, versione difensiva, è ovvio, dici che sei entrato dietro, non ti credo neanche per un secondo. Benissimo, meno male che ci hai filmato, perché sennò io non avrei neanche il coraggio di venire davanti alla corte a rappresentare questa questione, perché saremmo stati ampiamente dileggiati. Malgrado ci sia filmato, continuano a dirci che così non è, ma è così. Cosa si vede da questo filmato? L'ingresso del primo agente dal portone centrale, che è il primo che si apre, il primo che viene sfondato, non il momento di apertura del portone, ma l'ingresso del primo agente, perché tra questi due, queste due circostanze c'è un breve lasso di tempo, perché dietro il portone ci sono le panche, ci sono i mobili, quindi si vede la luce, l'apertura del portone, passa qualche secondo e poi si vede un primo agente che scavalca la panca mentre entra. Ecco, io prendo come riferimento quel momento lì. Nella indicazione del filmato siamo a 1 minuto e 03 dall'inizio del filmato. Entra il primo agente, inizia ufficialmente l'operazione di messa in sicurezza. Vedrete poi, non è strettamente collegato a quello che vi sto dicendo, ma comunque ve lo segnalo, vedete proprio distintamente poi nel corso di questo filmato, che poi stacca a sinistra, stacca a destra, potrete cogliere qua e là i cinturoni bianchi del reparto mobile, le pettorine delle persone in borghese che stanno entrando, li vedrete nel filmato. I primi 4-5 agenti che entrano sono agenti del settimo nucleo, si vede da filmato. Si vede benissimo il primo agente che entra, ha il cinturone nero, ha il casco del settimo nucleo e addirittura, un'immagine che poi abbiamo visto mille volte, impugna il tonfa per la parte, diciamo, lunga, metà della parte lunga, per cui si vede il manico del tonfa. Certamente è un agente del settimo nucleo. Così come si vede che quelli subito dietro a lui, 3, 4, complessivamente 5, sono agenti del settimo nucleo. Dopodiché gli agenti del settimo nucleo però finiscono, ci sono gli altri, perché i primi 3, 4, 5 sono riusciti a guadagnare la porta, gli altri sono rimasti indietro e sono stati scalzati. Dopo 29 secondi dall'apertura del portone, in cui sta entrando questa fiumana indistinta di operatori che entra molto rapidamente dopo aver tolto le prime panche che ci sono davanti, l'immagine è sempre sul portone centrale. E di colpo si vede un movimento verso sinistra di un certo numero di operatori che erano nella parte posteriore del gruppo, perché in quel momento si sono resi conto che si è aperto il portone di sinistra e quindi corrono per entrare dall'altra parte. Quanti secondi sono passati? 29 secondi. Quindi il portone di sinistra si apre 29 secondi dopo che è entrato il primo uomo dal portone centrale. Cominciano ad entrare da lì 29 secondi dopo. A questo punto la telecamera stacca sul portone di sinistra perché l'operatore evidentemente si rende conto, siamo a 1 minuto e 34 dopo 31 secondi e quando stacca la telecamera si vede che già stanno entrando. Si ha conferma del fatto che il portone è aperto e già stanno entrando numerosi e lì si vede proprio distintamente che quelli che stanno entrando sono tutto tranne che operatori del settimo nucleo. Si vedono le casacche con scritto polizia, si vedono i caschi lucidi, ma si vedono una marea di casacche con scritto polizia. Non sono neanche appartenenti al reparto mobile, molti di questi. Sono appartenenti a squadre mobili, a Digos, Questura, chi più ne ha chi ne metta. Certamente non appartenenti al settimo nucleo. Dopodiché la telecamera ritorna sul portone centrale e rinquadra quelli che sono rimasti fuori dal portone centrale. Chi è rimasto fuori dal portone centrale a 1 minuto e 51, cioè 47 secondi dopo che è entrato il primo operatore, che sono entrati praticamente tutti, sono rimasti fuori e si distinguono chiaramente, incontrovertibilmente, basta fare un fermo immagine e contarli con il dito, 21 uomini appartenenti al settimo nucleo, solo del settimo nucleo. Sono fuori 21 uomini solo del settimo nucleo. Allora, se 21 uomini del settimo nucleo sono fuori, sono gli ultimi, dietro di loro non c'è nessuno, e se dal portone centrale sono entrate 3 squadre, che erano costituite, sommati a Basili e Panzieri, da 26 uomini, e ce ne sono 21 che sono fuori. Per 47 secondi chi è entrato? Sono entrati gli altri uomini del settimo nucleo, che sono entrati da sinistra? O è entrata una fiumana indistinta di operatori appartenenti ad altri reparti mobili, a squadre mobili e a squadre della Digos, come hanno detto i capisquadra nelle loro relazioni di servizio, che anche su questo sono stati presi, per dire un eufemismo, poco sul serio, perché molti di questi hanno scritto: quando io sono entrato ho trovato già dentro una fiumana indistinta di operatori in borghese, con casacche pettorine, con altre divise. Addirittura qualcuno aveva ipotizzato che ci potesse essere una entrata posteriore, perché sono entrati che la scuola era già piena. Quindi non è vero che sono entrati nelle posizioni di testa, perché tutta l'operazione d'ingresso dura un minuto, cioè negli ultimi 13 secondi, da quando è staccato il portone, entrano gli ultimi del settimo nucleo, dopodiché si allarga l'immagine della telecamera sul piazzale e non c'è più nessuno che sta entrando da sinistra, perché sono entrati tutti rapidamente da sinistra quando hanno aperto il portone, non avevano più nessuna difficoltà ad entrare, non c'erano panche, non c'era altro. E dal portone centrale non c'è più nessuno che entra, tutta l'operazione dura circa un minuto. Quindi è incontrovertibilmente vero, e non è più accettabile che si legga ancora in sentenza, perché queste cose sono state dette in discussione, mostrando filmati, che peraltro il Tribunale aveva visto per 3 anni, perché venivano mostrati tutte le volte a testimoni, imputati o ad altro, non è più accettabile che si dica: non ha importanza, perché il Tribunale dice non ha importanza, comunque il settimo nucleo è entrato nelle posizioni di testa. Non è entrato nelle posizioni di testa. E non sono pochi, 47 secondi, 50 secondi di ritardo rispetto ad un'azione lesiva che è violenta, che è fatta in modo frenetico e che produce determinati risultati. Perché le persone offese che sono dentro hanno una certa percezione della durata delle azioni lesive. Alcuni addirittura ci hanno detto che secondo loro sono stati picchiati per 20 minuti. Ma questo è comprensibile, perché è la percezione soggettiva che un soggetto che è sottoposto a uno stress enorme, perché viene fatto segno di colpi, violenze, urle, questioni di questo tipo, ha della situazione. Ma la realtà è che queste azioni sono durate molto meno, perché se no le conseguenze di questi fatti, che pure sono gravi, sarebbero state ben altre. E non solo per questo, perché si vede nei filmati che tutta l'operazione dura dai 3 ai 5 minuti, abbiamo sempre sostenuto noi, il pubblico ministero, poi lo vedremo, nell'atto d'appello addirittura scrive che dura meno di 4 minuti. Quando mi riferisco a tutta l'operazione, mi riferisco all'entrata, alle azioni lesive e all'uscita della gente che viene fuori. Tutta l'operazione. Se considerate che solo un minuto serve per entrare, no? Quanto ne rimane dentro per agire? E allora arrivare su un posto con un minuto di ritardo, con 47 secondi, 50 secondi di ritardo rispetto a un altro operatore, quando poi chi arriva sul posto dice: io ho visto le persone già ferite, ho visto altri che stavano ponendo in essere determinate azioni e determinate condotte, ha una sua rilevanza e credo che abbia una sua importante credibilità. Questo anche per considerare, poi entreremo di più nel dettaglio, determinati differenti aspetti in ordine al perché questi signori che non dovevano entrare non solo sono entrati, ma hanno scalzato, come ha detto Fournier, già dalle prime dichiarazioni che ha fatto, li hanno spintonati e scalzati e sono entrati per primi rispetto a loro. Scusate ancora un secondo. Diciamo, messo a posto, io credo, questo argomento, che è documentalmente smentito, del fatto che il settimo nucleo entra per primo, passiamo all'altra considerazione, l'altra affermazione, che anche lì è smentibile per tabulas, perché ci dice il pubblico ministero e ci dice ancora il tribunale: la maggior parte delle persone offese identifica gli autori del settimo nucleo, gli appartenenti al settimo nucleo, come autori delle lesioni. Non è così. Non è vero. Ora, intanto per cominciare, questo non vuole essere un argomento suggestivo, vorrei capire cosa vuol dire la maggior parte. Abbiamo 79 persone offese. Quanti sono identificare quelli del settimo nucleo? 70? 60? 30? 35? 20? Ve lo dico io quanti sono le identificazioni reali del settimo nucleo che sono attendibili. 4. 4 è la maggior parte rispetto a 79? Direi di no, perché c'è anche un altro dato, che le identificazioni di non certe, di non appartenenti al settimo nucleo, che stanno ponendo in essere azioni lesive, sono molte di più. Sono molte di più. Sono 12, 13, 15, poi ve le indico. Gli altri, 50, quanti sono, 55, non forniscono particolari. Ma voi pensate, vi faccio un esempio per tutti, Gieser, che è quello che era al primo piano, quella persona offesa che poi è uscita accompagnando un ferito, e quello che aveva anche la telecamera e poi è stata sottratta la cassetta, vi ricorderete, se ne è già parlato, che era al primo piano. Su queste circostanze lui, che è rimasto presente lì anche dopo l'azione lesiva e poi è uscito accompagnando un ferito, quando gli chiede il difensore se è in grado di riferire qualche particolare sulle persone presenti, dice di aver visto solo personale in divisa. E gli si dice: ma lei è sicuro? Non ha visto nessuno in borghese? No, tutti in divisa. Dentro c'erano 150 persone in borghese. Non può non averle viste, se non nella fase dell'azione lesiva, dopo, non può non averle viste. Perché non le ha viste? Io non dico che abbia un interesse a dire che non le ha viste, perché non è questo quello che voglio dire. Voglio dire che è assolutamente comprensibile che una persona che ha subito delle violenze in una condizione di stress di quel tipo non riferisca alcun tipo di particolare, addirittura non sia in grado di distinguere uno in divisa da uno in borghese. Quindi figuriamoci quanti di questi sono in grado di dire se c'era il cinturone nero, c'era il casco lucido e c'era il tonfa. Pochissimi. E in effetti pochissimi sono stati. Però ci continua a ripetere il pubblico ministero, e per il tribunale pare che vada bene, che la maggior parte hanno riconosciuto il settimo nucleo. E allora vorrei fare una piccola premessa, perché a un certo punto del processo, non ha importanza perché, ma insomma le difese, forse anche in modo un po' provocatorio, avevano proposto al pubblico ministero di finirla con l'assunzione dei testimoni, di acquisire tutte le sommarie informazioni che erano state rese nel corso dell'istruttoria dibattimentale, di prestare il consenso. Questo poi non è stato fatto. A posteriori direi che sarebbe stato meglio così per le difese, perché cosa si è verificato nel corso del processo? Non molti, perché non cambia il numero, invece di 4 saranno 7, saranno 8, ma sono 4, 5, 6, 7 persone, sono venute a riferire qualche particolare individualizzante del settimo nucleo solo nel corso del dibattimento, quando in realtà in sede di sommarie informazioni testimoniali rese dopo un mese dal fatto, dopo un mese e mezzo, avevano detto che non ricordavano nessun particolare o addirittura avevano riconosciuto particolari diversi. E allora il primo assunto di chi vi parla è questo, che già era stato rivolto in primo grado al tribunale. Secondo un modo corretto, credo rigoroso, di procedere, il tribunale non deve tenere conto di queste nuove indicazioni che sono state date a distanza di 5 o 6 anni rispetto a particolari individualizzanti per tutta una serie di motivi. Primo tra tutti, io francamente credo che quella locuzione che apre la sentenza che è stata oggetto di aspra critica da parte del tribunale si riferisca in modo un po' infelice a questo. Quando il tribunale dice che le persone sono portate anche in perfetta buona fede a ricordare a distanza di tempo fatti che gli sono favorevoli, che sono favorevoli agli amici e agli amici degli amici, credo che si riferisca a questo. Non c'è scritto espressamente, ma credo che in qualche modo, e forse l'unico punto della sentenza in cui poi non ne tiene conto, ma risponde alle difese in qualche modo in senso affermativo, cioè dice sì, non prendiamo in considerazione il singolo particolare, il singolo dettaglio aggiunto, perché in perfetta buona fede potrebbe essere stato aggiunto. Mi sembra una considerazione ragionevole. Certamente non credo che il tribunale riferisca questa considerazione, benché abbia fatto un'apertura abbastanza suggestiva il dottor Machiavello, al fatto che uno che non era lì si ricordi di essere lì o si ricordi di essere da un'altra parte o non si ricordi di aver preso le lesioni. Non è sul nucleo centrale della questione. Chi dice che era al primo piano e che ha preso le botte dice la verità, nessuno discute questo aspetto. Ma se viene dopo 5 anni e dopo aver detto che l'ha picchiato uno col cinturone bianco, guarda caso viene a dibattimento e dice che aveva il cinturone nero e il casco opaco e il tonfa in mano, forse non è tanto il caso di credergli, no? E allora il procuratore generale cosa dice come osservazione preliminare? Come fa il tribunale a dire che queste persone sono venute a fare certe dichiarazioni perché hanno ragioni di risentimento nei confronti degli imputati? È inaccettabile. Ma chi dovrebbe avere ragioni di risentimento? Guadagnucci, che è un giornalista? La Zulke, che è una ragazza di 20 anni? Gieser, che è venuta a dire queste cose? Sono le parole del procuratore generale, io le ho annotate con le virgolette, non aggiungo niente e non tolgo niente. Non dovrebbe avere del risentimento? Ma dice sul serio il procuratore generale? Guadagnucci, che è un giornalista, che era all'interno, non è una persona alla quale hanno rotto un braccio? Picchiandolo? E forse anche qualche costola? La Zulke non è nel capo di imputazione e nella sentenza contestata come il più grave del reato di lesione, quello dal quale il tribunale parte come pena base? Non è quella al quale hanno rotto le costole a calci e le costole sono infilate nei polmoni e ha avuto dei problemi di emorragia e poi l'hanno tirata giù per le scale per i capelli? E la Zurke non dovrebbe avere ragioni di risentimento nei confronti della polizia? Ma io ce l'avrei e come? Crederei di avere tutte le ragioni di avere delle ragioni di risentimento nei confronti della polizia. E di questo non può non tenere conto la Corte quando, e non è il caso della Zurke, e non è il caso di Guadagnucci, e non è forse neanche il caso di Ghiser, ma sono gli esempi presi dal pubblico ministero, ma è il caso di altri, quando dopo tanto tempo viene e riferisce dei particolari che sono individualizzanti degli unici poliziotti che sono imputati per quel fatto. Non se ne può non tenere conto. Dice bene il Tribunale quando fa questo tipo di osservazione. E secondo me quella considerazione relativa al fatto che anche in perfetta buona fede è una considerazione benevola, mi va bene, mi attesto su questo, può darsi in perfetta buona fede. Vorrei anche dire che forse qualcuno, proprio per ragioni di risentimento, neanche in perfetta buona fede. Vogliamo poi considerare che chi viene a fare dei riconoscimenti postumi, individualizzanti, è parte civile costituita nel processo e ha un interesse economico a che ci sia una sentenza di condanna e anche in questo caso, tratto a giudizio, c'è solo l'operatore del settimo nucleo? Weiss e Tania non la troverete tra le persone offese del capo di imputazione di lesioni. Perché non la troverete tra le persone offese del capo di imputazione? Perché ha detto di aver preso una manganellata a una gamba e ha detto espressamente che è stata picchiata da uno in borghese. E solo da uno in borghese. E i pubblici ministeri, nell'impostazione originaria, non hanno ritenuto che potesse essere ascritta agli operatori del settimo nucleo. Non c'è tra le 79 persone offese la povera Weiss, che forse potevano metterci anche quella, visto qual è stato poi l'epilogo della situazione, avrebbe avuto anche lei la sua soddisfazione processuale. Però ha detto così e non è stata messa nel capo di imputazione. Quindi chi viene a fare una certa dichiarazione è obiettivamente portato a fare un'indicazione, può essere, perché non tutti l'hanno fatto, ripeto, saranno stati 6-7, ma può essere portato a fare un'indicazione, a dare un'indicazione postuma individualizzante. Si tenga presente che le parti civili hanno una legittima conoscenza degli atti. Sono assistite da due punti di vista, perché molte sono... è stato indagato in procedimento connesso, ma sono assistiti dal difensore in quanto parti civili. Quindi sanno perfettamente, e hanno anche un'assistenza tecnica di un legale, sanno perfettamente chi c'è a giudizio, chi non c'è a giudizio, per quali motivi, come si distinguono le divise. Non solo. Come si distinguono le divise, come giustamente ricordava prima il Presidente in relazione al Tonfa, sono dati che su internet ci saranno decine di siti in tutte le lingue, dall'italiano all'inglese al tedesco, di persone che hanno preso parte ai fatti di Genova e che hanno creato poi dei forum, che hanno creato dei siti di interesse che seguono i processi, nei quali tutta la documentazione processuale è disponibile. Non nascondo di dire che alcuni di questi sono stati anche utili ai difensori quando non avevano sotto mano a portata il verbale dell'udienza tal dei tali o le trascrizioni, perché si trovano su internet, compresi l'audio di tutte le registrazioni, comprese le immagini, compresi i commenti, comprese le foto. Uno, dopo che viene, dopo 6 anni che ha visto queste cose a dibattimento, quello sì anche in perfetta buona fede, dopo 6 anni che ha visto le fotografie dei Tonfa e del settimo nucleo, magari ha un ricordo indotto e viene a dire Tonfa, settimo nucleo. Allora vorrei fare un esempio di questa situazione, ed è Sibler Steffen, udienza 25 gennaio del 2006, che parla del 25 gennaio 2006, Sibler Steffen, che riferisce per la prima volta a dibattimento del particolare delle cinture scure. L'interprete, cioè Steffen, vuol dire che non c'erano cinture bianche. E allora il difensore in controesame dice: quello che le voglio chiedere è questo. Dopo lei ha detto più tardi, perché così aveva detto al pubblico ministero, ho visto le cinture scure e le ho identificate, le ho riconosciute. Sibler, giusto. Allora vorrei chiedere in quale momento lei ha riconosciuto questa cintura, a quale momento si riferisce quando dice più tardi? Qualche settimana fa. Qualche settimana fa, siamo nel 2006, è il fatto del 2001. Ha visto le cinture qualche settimana fa. E dopo aver visto le cinture qualche settimana fa, chissà dove. Allora, interviene il pubblico ministero, perché per tutta la fase dell'assunzione di questi testimoni ha cercato di preservare tutti questi particolari, non di fare le contestazioni sulla base degli atti che aveva in mano, delle sommarie informazioni testimoniali, dell'interrogatorio, dicendo scusi ma perché non me l'ha detto subito. La linea della procura è stata esattamente il contrario, quella di cercare di far passare tutti questi particolari individualizzanti perché non ne avevano. Bene, interviene il pubblico ministero, poi interviene il presidente, insomma arriviamo alla fine, su domanda del presidente, dice che ha visto queste cinture scure su foto qualche settimana fa, dopodiché si poteva ricordare che i poliziotti indossavano questa cintura. Difensore, chi le ha mostrato queste fotografie qualche settimana fa? Il suo avvocato. Come mai le ha mostrato queste fotografie? Intervento del collega, legittimo, assistito, faccio quello che voglio, non si discute, per l'amor di Dio. Si prepara all'esame, va benissimo. Però chi gliel'ha mostrata? Il suo avvocato qualche settimana fa. Quando parlo di conoscenza degli atti non faccio dei discorsi di carattere generale, mi faccio, come avevo promesso, un pochino più in concreto. Questo non è un riconoscimento attendibile. Natrat Hakim, udienza dell'8 marzo del 2006. Era una persona che si trovava al primo piano e nel corso di questa udienza dell'8 marzo del 2006 aggiunge un particolare, che è il casco del settimo nucleo. Riconosce un casco del settimo nucleo. Nell'album fotografico che avete è la foto B15. Dice che può descrivere solo un poliziotto, che è quello che l'ha picchiato. Parla di un manganello flessibile con il quale riceve colpi. Dice si è piegato mentre picchiava, che quindi non è il tonfa, perché il tonfa non è un manganello sensibile. E poi aggiunge questo particolare. Anche in questo caso, a domanda del difensore su perché non ha riferito prima, dice che gli è venuto in mente il giorno prima, quando l'avvocato gli ha fatto vedere le foto. Cioè gli ha fatto vedere l'album fotografico che avete voi con i caschi del settimo nucleo. Io non vado oltre, non voglio dire che gli è stata indotta una testimonianza. Non mi permetto di dire una cosa del genere, perché per dire cose del genere bisogna avere le prove. Voglio dire che quel test il giorno prima ha visto il casco lucido e il casco opaco, ha visto gli atti, ha visto che era rinviato a giudizio quello che aveva il casco lucido e non il casco opaco, avrà fatto le sue considerazioni. Albrecht Thomas Daniel, udienza 7 novembre 2005, aggiunge il particolare del tonfa. Dice che non ha visto quasi niente perché aveva le mani sopra la testa e riferisce per la prima volta spontaneamente tonfa. E il povero difensore presente fa un salto sulla sedia perché arriva col verbale, insomma, le informazioni testimoniali di una persona, un povero ragazzo che ha preso delle botte, va benissimo, però non ha riferito nulla di particolare, che abbia un rilievo per il processo, chi gliela date e chi non gliela date, e mentre sente la traduzione fiume, per me assolutamente incomprensibile in tedesco, sente, ah, tonfa, come tonfa? Contestazione negativa del difensore, scusi, ma lei non ha detto tonfa, no? Lei ha detto delle cose, non ha parlato. Intervento del pubblico ministero, solito, ve lo risparmio. Ma il pubblico ministero in questo caso dice qualcosa di più, dice, si offre come testimone diretto, potete verificare dalla trascrizione, dice sì, ma quando è stato sentito questo signore dal procuratore generale, non ricordo se era di Berlino o di quale altra città, il procuratore generale il tonfa lo teneva sul tavolo, ce l'aveva sul tavolo davanti. È chiaro che quando dice, parla genericamente di manganello, non riferisce niente perché non ce n'era bisogno, perché aveva il tonfa sul tavolo davanti, al di là della ritualità di questo riferimento, del quale nel verbale non c'è nulla. Benissimo, chiediamogli, le è stato fatto vedere un tonfa? No, non è vero, lo dice lui che non ha visto il tonfa. Però poi recupera il ricordo e cosa dice? No, ma mi sono state mostrate delle foto nelle quali io ho riconosciuto il tonfa. Allora, due osservazioni. Nel verbale non c'è scritto che sono state mostrate foto al testimone, non c'è scritto. Seconda osservazione, gli si mostra una foto di un tonfa e si verbalizza che ha riconosciuto un manganello. Non ha evidentemente senso, è una giustificazione postuma che cerca di dare questa persona che ha riportato un particolare nuovo. Altro esempio, Zeatschek Sebastian, udienza 22 febbraio del 2006, si era avvalso della facoltà di non rispondere, a dibattimento è venuto e ha detto che tutti avevano i tonfa, tutti, indistintamente, tutti avevano i tonfa. E questo qui ce lo siamo sentito anche citare poi in discussioni in primo grado da alcuni colleghi come riconoscimento attendibile. Tutti, c'erano 250-300 poliziotti. Il settimo nucleo era fatto da 60 persone, è possibile che tu abbia visto solo tonfa, che sia certo di aver visto solo tonfa? Forse no. Tu che ti sei avvalso dalla facoltà di non rispondere quando ti hanno interrogato, nel momento in cui ti hanno chiesto scusi, ma lei era a conoscenza del fatto se c'erano all'interno della scuola o non c'erano all'interno della scuola degli appartenenti al Black Bloc? Mi avvalgo dalla facoltà di non rispondere. Poi viene e sono tutti tonfi. Poi ci sono le ipotesi contrarie, quelli che hanno riconosciuto delle divise con i cinturoni bianchi del reparto mobile normale, vengono a dibattimento e anche in questo caso il povero difensore è sereno, dice vabbè, almeno oggi non tocca a noi, come tipo di discorso, e poi invece cambiano idea. Martens e Nils, quarto piano. Martens e Nils, che peraltro aveva delle lesioni pregresse, e non è una battuta, lo dice lui, lo dice anche la Zulke, aveva dei punti di sutura nel mento e altri segni, perché nel corso del pomeriggio, nel corso di una manifestazione o altro, non lo so, non mi interessa, aveva avuto un incontro con altri poliziotti. È importante tra l'altro Martens e Nils perché è al quarto piano, dove si verifica l'episodio della Zulke, che è l'episodio più brutale di queste vicende, che io credo di poter dire che è un episodio che non è ascrivibile a noi per una serie di riconoscimenti, ma a reparto mobile, non settimo nucleo. Martens e Nils dice che aveva riconosciuto delle cinture bianche, no? All'udienza del 6 aprile 2005, e c'è anche almeno altri due, la stessa Zulke e almeno un altro che riferiscono questo particolare. All'udienza 6 aprile 2005, per la prima volta, viene e dice: la cintura poteva essere scura, ma non mi ricordo. Allora gli viene fatta la contestazione che aveva riconosciuto anche la foto B2 dell'album fotografico che ho chiesto di estrarre per la corte. La foto B2 è la foto della divisa del reparto mobile, non settimo nucleo, con la cintura bianca. A domanda del pubblico ministero, che gli chiede: può riferire qualcosa sulla forma o sulla consistenza dei manganelli? Che sembra una domanda bizzarra che uno chieda se può riferire sulla forma della consistenza dei manganelli, se uno non ha il verbale di interrogatorio sotto. Martens e Nils aveva detto: sono stato picchiato da un manganello flessibile, quindi non tonfa. Il pubblico ministero gli fa questa domanda. Lui cosa risponde? Gli chiede: forma o consistenza? Risponde: erano neri. Non mi pare che sia né forma né consistenza. Pubblico ministero, c'è nelle trascrizioni. Benissimo, andiamo avanti. Non mi pare benissimo, perché hai il verbale sotto gli occhi nel quale ti ha riferito un particolare che, secondo la tua stessa impostazione accusatoria, esclude che sia stato picchiato con un tonfa e quindi da un appartenente a settimo nucleo. Dovresti avere l'onere, la correttezza professionale d'udienza, di fare la contestazione. E invece la fai fare al difensore. Si fa la contestazione e viene fuori che ha fatto questa dichiarazione e poi si conclude dicendo che erano manganelli di gomma. Ripeto, saranno una decina queste persone offese che hanno aggiunto, quindi non cambia la valutazione generale sul fatto che la gran parte non ha riconosciuto proprio niente o ha riconosciuto altro tipo di personale, ma bisogna però tenere conto anche di queste circostanze per ridurre in realtà il numero corretto di quali sono i riconoscimenti individualizzanti, perché poi la maggior parte delle dichiarazioni sono come quelle della Patke Julia, che era anche lei al primo piano, udienza del 15 marzo 2006, che riferisce di persone scure in divisa o vestite di scuro e di manganelli neri, e il pubblico ministero riesce da questo riconoscimento, che descrive al buio, perché la maggior parte degli ambienti della scuola nel corso dell'operazione, almeno all'inizio, erano al buio o in condizioni di penombra, con luce che filtrava dalle scale e che filtrava da fuori dalla scuola, riesce a far dire a una persona offesa che aver riconosciuto una figura scura al buio vuol dire aver riconosciuto un appartenente del settimo nucleo. Ecco, se questo è vero, se aver riconosciuto un uomo nero al buio vuol dire che è un riconoscimento del settimo nucleo, allora è vero che la maggior parte degli occupanti hanno riconosciuto gli appartenenti al settimo nucleo. Io penso che non sia vero e che sia un'inferenza logica un tantinello arbitraria. Chi non riferisce nessun particolare o riferisce genericamente di una divisa scura non è in grado di riferire. Anche per la ragione che vi dicevo prima, cioè è pacifico, è incontroverso che in tutti i piani ci fossero anche una marea, ed erano la maggior parte di personale in borghese. Uno che non riesce neanche a distinguere una divisa da una persona in borghese, evidentemente non si può fargli dire che ha identificato non solo la divisa, ma addirittura quella del settimo nucleo. Quali sono i riconoscimenti genuini fatti fin dall'inizio con particolari individualizzanti del settimo nucleo? Io ho individuato questi, ma me ne potrà essere sfuggito uno, me ne potranno essere sfuggiti due, ma non credo di più. Orson Edda Caterina al primo piano, udienza del 16 di dicembre del 2006, che peraltro, questo sempre per dire qual è la percezione personale dei fatti non ricorda neanche l'episodio del quale poi parlerò di Fournier, cioè non ricorda di aver sentito dire basta basta, un episodio che sono 14 testi che lo riferiscono, ma comunque ricorda fin dall'inizio un manganello a forma di T, quindi il tonfa, e poi precisa peraltro che non ha visto picchiare in testa un lato solo, esatto, a forma di T, e precisa che non ha visto dare colpi in testa col manganello a forma di T, lo precisa lei, e che lei non è stata colpita in testa. E io ovviamente, come difensore dei legionari sanguinari, ho, come dire, vorrei rappresentare alla corte anche questa circostanza, non l'ho scelta così, è un test che riconosce il manganello a forma di T, ma prendiamola complessivamente la dichiarazione, non ho visto colpi in testa e a me non è andato in testa. Quelle Benjamin, udienza del 9 marzo del 2006, descrive il tonfa benissimo e descrive anche un movimento, mentre viene sentito, dell'uso del tonfa, c'è un movimento di carattere circolare, il tonfa è impugnato per l'impugnatura corta e un movimento circolare di questo genere qua che vede fare agli operatori. Questo dovrebbe essere il modo con cui si usa il tonfa, con cui hanno insegnato agli operatori a utilizzare il tonfa, che non dovrebbe essere preso per la parte lunga e utilizzato a mo' di clava come un manganello normale, ma dovrebbe essere utilizzato in questo modo. Quindi questo test riferisce questa circostanza e la riferisce in relazione a tre poliziotti che identifica in questo modo. Dice, io ho riconosciuto, ce l'avevo davanti a me, questi tre poliziotti. Non ne riconosce 25-30, ma riconosce questi tre che stanno facendo questa operazione. Dreyer Jeannette Sibylle, all'udienza del 20 gennaio 2007, anche lei al primo piano, che dice che è stata colpita sia da un tonfa che da un manganello di legno con una forma più allungata e senza emanico. Quindi distingue anche i due dati. Peraltro aggiunge che secondo lei tutti i poliziotti avevano la stessa divisa. E quindi questo per dire che il ricordo di ciascuno è un ricordo parziale, è un ricordo sul quale non si può, bisogna prendere il particolare, buono o cattivo che sia, bisogna anche tenere conto che molte cose non possono essere state viste. Io non ho trovati altri che non siano stati oggetto di contestazioni, che non siano venuti fuori dopo dibattimento, ma se ce ne sono, ripeto, non mi preoccupa, perché me ne potrà essere sfuggito uno o due, ma non cambia la sostanza, non sono di più. Invece ne ho trovati parecchi di riconoscimenti di operatori non del settimo nucleo intenti a compiere azioni lesive, e la corte mi scuserà, sarò pedante, ma vi rappresento. Allora, una marea sono in palestra, sono spagnoli, è il gruppo di Saragozza, di queste persone offese che riferiscono, erano insieme, venivano tutti quanti da Saragozza e si trovavano in palestra, quindi al piano terreno al momento dell'ingresso, e riconoscono manganelli lisci, agenti in borghese, caschi lucidi, tutti intenti in azioni lesive. E cominciamo. Moret Fernandez David, palestra, udienza 21 dicembre del 2005. Certamente è stato picchiato da un manganello liscio, quindi non col manico a T minuscola. Certamente hanno picchiato anche quelli in borghese, quindi lui ha riconosciuto solo manganelli lucidi e ha riconosciuto certamente persone in borghese che stavano picchiando in palestra, che sono quelli che nel filmato 239 si vede che entrano davanti agli uomini del settimo nucleo. Guadagnucci, ne abbiamo già parlato prima, infatti dicevo non mi riferisco a Guadagnucci quando dico che si è inventato dei particolari, trovo un po' bizzarro che il pubblico ministero, che il procuratore generale dica che nessuno debba avere senso di risentimento nei confronti della polizia, ma non mi riferisco a Guadagnucci in particolare come persona che dice cose non vere, perché non è tra quelli. Guadagnucci in palestra riferisce anche pestaggi violenti ad opera di gente in borghese, uno in particolare lo descrive. In più dice che genericamente ha visto anche personale in divisa, ma non è in grado di fornire particolari. Tomelleri Enrico, in palestra, udienza 9 marzo 2006, riconosce solo la foto B2, che aveva già riconosciuto, ed è la foto del reparto mobile non settimo nucleo che viene fatta vedere. No? Poi specifica, non mi ricordo se avevano le cinture bianche o le cinture nere, ma comunque la foto era quella lì che avevo visto, che aveva riconosciuto e che era quella con le cinture bianche dell'altro reparto. Schleitin Mirko, che era al primo piano, davanti al laboratorio di informatica, e quindi era proprio poco più avanti rispetto a un altro dei fatti più gravi di quelli che sono accaduti, quello della Melanie Jonas, che è quella ragazza che viene colpita alla testa, che è in terra intorno a un lago di sangue, che poi verrà soccorsa dal dottor Fournier. Schleit in Mirko è proprio 2 metri più avanti dalla Melanie Jonasch, dall'altra parte del corridoio. E con l'occasione, apro un inciso, segnalo alla Corte, e con questo credo anche di dare atto del lavoro delle parti civili, che c'è una consulenza che era stata poi citata anche dal Procuratore Generale, che hanno fatto le parti civili, che credo si chiami Piante Diaz o qualcosa del genere, in cui le parti civili hanno fatto una ricostruzione all'interno della scuola, divisa per piani, sulla base delle dichiarazioni fatte dalle singole persone offese, dove si trovavano tutte queste persone offese, all'inizio dell'operazione, poi c'è anche un'animazione, e nel corso dell'operazione. È utilissima per poter avere un quadro complessivo della situazione, di dove si trovavano e di cosa è successo, e individuare con precisione le posizioni. È fatta in modo corretto, è fatta anche incrociando le dichiarazioni dell'uno e dell'altro, che dicevano di essere insieme, a fianco, in un certo posto. Da un quadro d'insieme molto importante. È anche molto comodo per la consultazione, perché a fianco alla singola persona c'è la trascrizione dell'udienza dibattimentale, le sommarie informazioni che sono state rese, le fotografie che eventualmente ha riconosciuto, quindi è stato uno strumento di lavoro prezioso anche per gli altri difensori, ed è fatto bene, a parte per un dettaglio che poi vi dirò. Allora, Schleit in Mirko, che è lì dove succede la scena della Melanie Jonasch e altri fatti abbastanza gravi, riconosce solo la foto B14, che è la foto dei caschi lucidi, e identifica con precisione che avevano quel tipo di casco lì, quelli che stavano facendo quello che stavano facendo. Hermann Jens, in palestra, dice di essere stato picchiato con un manganello marrone in legno. Marrone in legno non è il tonfa, perché il tonfa è nero, no? Manganello forse non è neanche corretto, perché poi andiamo avanti, vi dirò che cosa è stato portato dentro alla scuola da tanti poliziotti non del settimo nucleo. Bertola Matteo è un altro testimone importante, perché è al quarto piano dove succede il fatto della Zulke. Quel testimone avevo richiamato prima. Cosa riconosce Bertola Matteo al quarto piano nel contesto dell'azione lesiva della Zulke? Il settimo nucleo? No. Ha riconosciuto con chiarezza i caschi B13, cioè quello lucido, i caschi non nostri. Il test di prima aveva riconosciuto il cinturone bianco, e questo riconosce i caschi B13, e sono lì dalla Zulke. Era insieme alla Bartesaghi Gallo. Un altro dato mi sembra di rilievo, anche se non è stato preso in alcuna considerazione, ne parlo adesso, anche se poi avrà una rilevanza nel proseguo, lo richiamerò e basta. I comportamenti di dissociazione che ci sono stati solo da parte degli appartenenti del settimo nucleo, che il tribunale ha liquidato rapidamente dicendo: sì, ma non basta, non mi basta che tu aiuti qualcuno dimostrando così di non essere d'accordo col fatto che vengano poste in essere delle violenze, tu dovevi fermarli tutti. Che mi sembra francamente una pretesa un po' eccessiva. Di Pietro Ada Rosa, che si nasconde nei bagni a sinistra al piano terreno, all'udienza dell'8 marzo 2006, si nasconde con un ragazzo straniero che non conosceva, dice che i celerini, e descrive delle divise che sono compatibili con quelle del settimo nucleo, sono entrati, l'hanno vista, le hanno detto: rimani qua dentro, che è meglio, non uscire, perché fuori c'è una situazione, rimani qua dentro, ma non chiudere la porta. Perché se chiudi la porta, quelli che arrivano le sfondano. Aspetta qua dentro che ti veniamo a recuperare noi. Questo anche per capire come può ragionare un operatore di polizia che non è per niente d'accordo con quello che sta succedendo e che non può intervenire per fermare 250 poliziotti nel fare quello che stanno facendo. Può intervenire dov'è, può aiutare la persona in difficoltà, può fermarla in quel posto lì, può non picchiare nessuno, ma non ha il mantello rosso. Bartesaghi Gallo Sara, al quarto piano, nei bagni, che insieme con Bertola Matteo, indica delle persone in divisa, non fornisce particolari individualizzanti, e uno che lei individua come capo per l'atteggiamento dice che ha detto di smettere di picchiarla e l'ha portata in palestra, l'ha presa, ha detto smettete, l'ha presa sotto il braccio e l'ha portata in palestra a protezione. Chi sarà? C'è scritto nelle relazioni di servizio, è le doti che scrive la relazione di servizio 7 giorni dopo, e quindi evidentemente non conosce gli atti processuali, non si può appropriare di questo gesto eroico, e descrive esattamente la stessa situazione, che al quarto piano ha preso una ragazza e l'ha portata giù. C'è di più. Bertola Matteo, che è quello che ho citato già prima, che era anche lui al quarto piano, e che ha visto i caschi lucidi dei poliziotti che stavano facendo determinate cose all'Alena Zülke, ha confermato il ricordo della Bartesaghi Gallo-Sara, l'ha detto anche lui che c'era uno, e non solo, ha detto che lui era stato trascinato giù per le scale e quando è arrivato giù questo poliziotto, che non lo riferisce neanche lui nella relazione di servizio, si è portato giù anche Bertola Matteo, che era buttato lì in un angolo su un pianerottolo, se li è portati giù tutti e due. Le doti dice, scendendo in questa operazione, ho preso anche una manganellata addosso. Tanto era l'entusiasmo di altri, hanno tirato una manganellata anche a me. Mi sono girato e ho visto che era un in borghese che è scappato subito immediatamente. Quindi nel tentativo di colpire la ragazza che era portata giù dal caposquadra del settimo nucleo, dal capo dei centurioni, gli hanno tirato anche una manganellata nella schiena. E qui c'è l'incrocio della dichiarazione della persona offesa con la relazione del caposquadra. Ma per il tribunale questo non ha nessuna rilevanza, sono tutti d'accordo e va bene così. Così come non avrà nessuna rilevanza quello che fa il dottor Furnini. Ultimo dato, che è schiacciante per il pubblico ministero, e le lesioni sono tutte compatibili solo con l'uso del tonfa. Introduce questo criterio formidabile di carattere medico-legale. E allora io mi chiedo, se le lesioni, genericamente, non so neanche quali, di chi, ci sono 79 persone offese, tutte, sono compatibili soltanto con l'uso del tonfa, e se questa è un'affermazione che si può seriamente fare in un'aula di giustizia, perché il pubblico ministero non ha chiesto una consulenza o una perizia medico-legale per verificare questa affermazione? Perché non ha chiesto lui a un suo consulente o che il tribunale desse incarico a un perito per verificare se le lesioni di Tizio Caio Sempronio fossero o meno compatibili col tonfo, fossero compatibili con altro? E poi vi dirò con cos'altro. Anche perché vorrei fare così due osservazioni en passant. Sempre la Dreyer Jeannette, che vi ho già richiamato prima come persona che riconosce tonfo e manganello, che era al primo piano e che era, no scusate, in questo caso l'Anna Julia Kuschkau, che era proprio davanti alla Melanie Jonasch, non sapete come descrive l'azione che ha visto la persona offesa Melanie Jonasch alla fine in terra, riversa in terra con il sangue intorno alla testa e poi soccorsa da Fournier? Dice, ho due immagini, è stata colpita con un manganello e ho visto che si accasciava. Poi nella confusione ho un'altra immagine che l'ha scioccata, infatti si mette a piangere mentre depone. Ho visto che si stava cercando di rialzarsi a carponi, è arrivato uno, le ha dato un calcio in testa e ha preso una botta sullo spigolo dell'armadio dall'altra parte ed è rimasta giù svenuta. Allora io chiedo alla Corte, la lesione della Melanie Jonasch è compatibile solo con il tonfo o è compatibile anche con lo spigolo dell'armadio? Non mi pare che siano argomenti seri questi qua. La stessa Julia Kuschkau, che ha perso due o tre denti e due o tre gli erano devitalizzati, dice che li ha persi prendendo un calcio in bocca. Si può dire che è certo che queste lesioni sono state procurate dagli appartenenti del settimo nucleo perché sono lesioni compatibili soltanto col tonfa? Lesioni procurate a calci, come peraltro quelle della Zülke, sulle costole e così via? Io non credo che sia un argomento serio. Al più potrà essere l'opinione del pubblico ministero, che se ci avesse creduto in questa opinione gli avrebbe dato uno sviluppo processuale credendo e chiedendo delle consulenze di carattere medico-legale. La mia opinione è che non sia così, che non siano compatibili con le lesioni del settimo nucleo. La Corte pensa di prendere in qualche considerazione questa opinione? Mi auguro di no, perché un'opinione espressa così non val nulla, ma non val nulla la mia, come non val nulla quella del pubblico ministero. Anzi, il fatto che la dica e non abbia il coraggio processuale di verificarla è dimostrazione del fatto che per primo non ci crede. Ma questo non tiene conto di un'altra serie di dati, perché qual è, diciamo, il retropensiero su questa affermazione? Il manganello normale in dotazione alle forze di polizia ha una certa flessibilità, il tonfa invece è fatto in legno, per cui se si rompe un braccio, si rompe una costola, si rompe una testa, allora vuol dire che è stato il tonfa, no? Non gli spigoli, non i calci, non quei manganelli lì che non si sa se sono in grado di rompere o di non rompere, perché nessuno l'ha testato in alcun modo, se dati con violenza su un dito, su una mano, su un braccio possono rompere un nulla, possono rompere il radio, sono tutte deduzioni assolutamente, affermazioni assolutamente arbitrarie del PM. Ma comunque, vediamo un pochino che campionario, diciamo, di armamento c'era all'interno della scuola Diaz, portati dai volontari che quella sera sono intervenuti, che non dovevano essere lì e che hanno scalzato il settimo nucleo. Vi faccio un po' un elenco sulla base delle dichiarazioni delle persone offese, di quello che è stato visto dentro la scuola, per poi capire se quello è compatibile o non è compatibile con la lesione. Olson è da Caterina al primo piano, che è sempre quello della Kuskau, quello della Jonas, dove sono verificati fatti abbastanza gravi. Ricorda spontaneamente degli agenti in borghese sulle scale con la mazza da baseball e i bastoni di ferro. E poi lo stesso pubblico ministero requisitori ha detto: quando abbiamo sentito queste dichiarazioni le prime volte abbiamo pensato che fossero frutto di distorsioni di ricordi individuali, ma poi ce l'hanno fatte talmente tante persone in tanti posti diversi che effettivamente abbiamo dovuto credere che fosse vero, e ci credo anch'io, anche perché c'è un filmato dopo l'operazione a Piazza Merani dove c'è un signore ben pensante con la pettorina della polizia e il casco che va a Piazza Merani con calma, apre il bagagliaio della macchina e ci mette dentro la mazza da baseball e il bastone. Non si vede la targa della macchina e non si identifica il signore, ma si identifica chiaramente che è un poliziotto e che ha in mano delle cose di legno di sta lunghezza qua e le mette nel bagagliaio dove le ha prese prima di fare l'operazione, se c'è necessità di avere un ulteriore riscontro. Svensson Jonas, primo piano, udienza del 6 dicembre 2006, ha visto al primo piano un poliziotto al quale si è rotto il manganello tirarne fuori un altro dalla tasca. Due considerazioni: i tonfa del settimo nucleo sono tutti interi, sono stati anche sequestrati, hanno un numero di matricola e il numero di matricola corrisponde a un nome di un agente. Al di là del fatto che si possa rompere il tonfa, al quali per più fiate sono stati attribuiti poteri soprannaturali per dargli la responsabilità di tutte le lesioni, io non lo so se si può rompere o non si può rompere, il dato di fatto è che i nostri erano tutti interi ed è stato verificato, quindi non si è rotto a noi un manganello. Altra considerazione, ne ha tirato fuori un altro, se l'è portato da casa. Qui faccio una considerazione mia, una deduzione, anticipo, forse arbitraria, così, che deriva da conoscenze di carattere personale, quindi va quel che vale. Chi è che si porta dietro i manganelli portatili? Proprio gli operatori della squadra mobile, come il reparto operativo dei carabinieri, non è previsto da nessuna parte, anzi è vietato, non si può fare. Ma quelli che vanno a fare certi servizi normalmente, alla sera, nei vicoli, a Genova, in certi posti, non è che possono scegliere tra usare le mani e usare la pistola, in tanti contesti, perché le une non bastano, le altre forse un po' troppo. E allora cosa si portano dietro? Dei manganelli di metallo telescopici, che sono in libera vendita, se li può comprare chiunque, che sono piccoli, si attaccano alla cintura, si tirano fuori con un colpo, si allungano e sono utilizzabili. Mi viene forse l'idea che questo signore che prima ha rotto un bastone e quindi non aveva un manganello in dotazione e quindi forse non era di un reparto mobile sulla schiena di un operante, poi ne ha tirato fuori un altro, fosse una volta di più una persona in borghese che lì dentro non ci doveva stare. Ma questo, signori della corte, prendetelo così com'è, per quel che vale. Elgrud Cecilia, primo piano, udienza del 6 dicembre 2006, ha visto il manganello rompersi, riscontro a quella dichiarazione lì. Cecilia José Luis, del gruppo di Saragozza, in palestra, udienza 22 dicembre 2005, riconosce le mazze da baseball, un'altra che vede le mazze da baseball, in palestra questa volta. Balbas Ruiz Aitor, gruppo di Saragozza, in palestra, udienza del 21 dicembre 2005, riconosce due in abiti civili che descrive come persone fisicamente molto dotate, questo forse anche magari per lo stress del momento, ma comunque forse lo erano. Due persone in abiti civili con mazze da baseball, non è sicura di aver visto anche loro che stavano picchiando con le mazze da baseball, ma sono certamente presenti mentre le azioni lesive sono in corso. Riconosce i caschi lucidi, solo i caschi lucidi riferiti a quelli in divisa. Faccio questa precisazione sul fatto che non è sicura che stiano picchiando anche loro con le mazze da baseball, perché in primo grado dissi così, vede due con le mazze che stanno picchiando, il procuratore giustamente mi ha richiamato, mi ha detto no, non ha detto che li ha visti picchiare, ha detto che erano lì con due mazze da baseball mentre picchiavano. Allora ogni altra ipotesi può essere valida, visto che sapevano che stavano andando a una scuola, magari se le sono portate per fare un po' di sport nel giardino fuori, le mazze da baseball, e stavano aspettando che finisse l'attività. Moret Fernandez David, in palestra, gruppo di Saragozza, udienza del 21 dicembre 2005, riferisce con certezza che tra i primi è entrato uno con la mazza da baseball, quindi dichiarazioni riscontratissime. Per cui vorrei sapere come si fa a fare questa inferenza logica quando dentro c'erano spranghe di ferro, bastoni di legno e mazze da baseball, per dire che le fratture o le lesioni sono state procurate solo dai tonfi. Perché guardate che io potrò sembrare pedante, ma gli argomenti sono solo questi, non ce ne sono altri. Allora quando noi vediamo scritti, e sono scritti nella memoria, quindi la Corte potrà verificare che il difensore non sta mettendo in bocca al pubblico ministero cose che non ha detto, sono scritti nella memoria, quando gli argomenti sono solo questi, tocca confutarli, anche e soprattutto dopo aver subito una sentenza di condanna in primo grado. Un'altra circostanza vorrei rappresentare alla Corte a ulteriore riprova, a mio sommesso avviso, del fatto che questa costruzione, questo castello che è stato fatto intorno agli operatori del settimo nucleo è stato fatto a prioristicamente perché erano i predestinati, ma non ci sono dati di riscontro, anzi ce ne sono di segno contrario. Nel corso delle indagini il pubblico ministero ha dato incarico al reparto investigazioni scientifiche di Parma di testare se sui manganelli, alcuni manganelli sequestrati, tra cui anche i nostri tonfa, ci fossero o meno tracce di sangue. Ed era una scelta investigativa, credo, più che corretta. Qual è stato l'esito di questa attività investigativa? Allora, prima di tutto, come dire, una critica al metodo. Sono stati sequestrati in tutto 122 manganelli, di cui 79, 76 sono quelli del settimo nucleo. Quindi sono stati già, come dato di partenza, sequestrati molti meno manganelli di quelli che certamente erano dentro a quella scuola, perché ce n'erano dentro più del doppio di 122. Questo basta vedere i filmati per rendersi conto. Quindi io non so sulla base di che criterio ha sequestrato quelli e non ha sequestrato gli altri. Comunque, in più, tranne due o tre di questi manganelli, forse cinque, forse sei, se la Corte ritiene che abbia un rilievo a regola relazione, sono tutti privi di numeri di matricola. Cioè sono manganelli che erano stati, che erano manganelli cosiddetti di reparto, che sono assegnati al reparto, che non hanno un agente che ne è l'assegnatario, e dirò di più, quando vorrei sapere, e non si evince, non ce lo dice neanche il maggiore Pizzamiglio perché non lo sa, secondo quale criterio hanno sequestrato quelli piuttosto che averne sequestrati altri, perché li hanno chiesti ai reparti. Quindi io devo anche dire che non c'è certezza del fatto che quei manganelli che sono stati sequestrati, a parte i nostri, fossero effettivamente quelli che sono stati usati quella sera all'interno della scuola Diaz. Perché faccio un esempio per tutti. 10 manganelli dello SCO privi del numero di matricola. Io so che c'erano 10 agenti dello SCO, ma come faccio a sapere che quei 10 agenti avevano questi 10 manganelli? Nel processo non si sa come hanno deciso questa cosa. Tant'è vero che anche nella relazione del RIS si scrive... manganelli che si riferiscono gli inquirenti sequestrati a 10 agenti dello SCO. Anche loro dicono, mandati i manganelli, faccio il mio mestiere ma non so da dove vengono. Invece i nostri, quelli del settimo nucleo, si sa da dove vengono, hanno tutti il numero di matricola, sono tutti assegnati nominativamente ai singoli agenti, sono stati sequestrati tutti quelli che erano nella disponibilità del settimo nucleo, non solo quelli che risulta documentalmente che erano impiegati quella sera dagli operatori del settimo nucleo, ma anche quegli altri, 15, 16, 17, che erano, diciamo, di riserva, che non erano stati utilizzati quella sera, sono stati sequestrati tutti. E qual è la risultanza dell'esame del RIS sui manganelli di quelli che hanno posto in essere tutte le violenze, che hanno colpito reiteratamente la testa e che hanno procurato quindi fuoriuscite di sangue? I risultati sono questi: sono state trovate tracce di sangue su due manganelli, uno in dotazione a Gabriele Ivo, che tra l'altro è uno di quelli che risulta essersi ferito nell'operazione, ma io non voglio dire che il sangue sia suo perché non lo so, nessuno ha fatto la verifica, però ve lo dico come dato, e un altro a Parisi Luigi. Sugli altri non c'è traccia di sangue. Ci sono altri manganelli che non sono nostri, sui quali c'è traccia di sangue, guarda caso privi di numero identificativo, tra l'altro. Uno dello SCO di Roma, un manganello col numero identificativo della Questura di Napoli, un altro manganello della Questura di Napoli, complessivamente molto pochi, sono quattro. Però c'è un piccolo particolare, che gli altri manganelli noi non lo sappiamo se sono quelli che sono stati utilizzati all'interno dell'operazione Diaz. Non ce l'abbiamo questo dato. Quindi possiamo anche pensare che sugli altri manganelli nessuno abbia trovato sangue perché non è andato i manganelli utilizzati. I nostri, invece, sono quelli che sono stati utilizzati effettivamente. E allora il RIS conclude le sue investigazioni, tra l'altro dicendo, si propone di fare degli accertamenti tecnici irripetibili per identificare di chi è questo sangue. Per esempio, sono Gabriele Ivo Parisi Luigi, vogliamo vedere di chi è il sangue che c'è sul manganello, fare un esame del DNA? Non mi risulta che il pubblico ministero abbia fatto una richiesta di accertamenti tecnici irripetibili e abbia fatto questo tipo di accertamento. Che tra l'altro, vorrei far notare alla Corte, è proprio il trait d'union quello che manca per capire chi ha picchiato chi. Perché se il manganello ha un numero di matricola e ha un nome, e se il sangue ha un DNA e ha un nome, che è quello della persona offesa, allora Tizio ha picchiato Caio. Almeno uno l'abbiamo identificato, almeno due li abbiamo identificati. Non hanno fatto questo accertamento, io non lo so perché, a me sembra un po' strano, ma comunque non mi interessa, è così. ma mi chiedo perché non ha fatto altro tipo di accertamento, perché poi nel corso dell'esame, quando è stato chiesto al maggiore Pizzamini, ma avete fatto che tipo di accertamenti? Lui dice che ha fatto degli accertamenti con una lampada, con luminole, quelle cose lì, e viene fuori che non c'è nulla. Il pubblico ministero in riesame, in un colpo di coda, fa questa domanda brillantissima, ne do atto, non lo dico con ironia: avete verificato se quei manganelli sono stati lavati? E se dopo essere stati lavati si poteva effettivamente cancellare le tracce? Pizzamiglio, sa cosa risponde, signor Presidente, signori della Corte? No, non abbiamo verificato se sono stati lavati, quindi no, non ho verificato se sono stati lavati. Però, vista la natura del manganello che ha una superficie liscia, devo dire che se fosse stato lavato con un lavaggio approfondito, allora forse si sarebbero potute togliere le tracce. E chi lo sa, ma l'hai controllato se li ha lavati? E perché non avete fatto nessun accertamento di questo tipo? E perché i pubblici ministeri non l'hanno fatto neanche dopo? E questi manganelli sono rimasti in sequestro lì per anni. E le tecniche anche investigative si sono evolute. Chiunque di noi ne ha esperienza diretta professionale, e se non ce l'ha, lo aiuta il salotto di Vespa con i plastici, sulle attività del RIS e sui rilevamenti del sangue e delle varie attività. Sono usciti anche dei prodotti nuovi che accertano la presenza di sangue anche successivamente ai lavaggi di ogni genere. Non hanno fatto questo accertamento. Io posso dire posso fare un'osservazione così, una malignità, mi scuso in anticipo, non ci credo neanche io mentre la dico. Ma se avessero fatto questo accertamento anche dopo e fosse emerso che con le tecniche più nuove il sangue non c'era, e che non c'era non perché perché era stato lavato, ma perché non c'era. Ma come si faceva a continuare a dire che le teste sono state rotte dai manganelli del settimo nucleo? Perché intendiamoci subito, per sgomberare il campo, io non sto dicendo che nessuno del settimo nucleo abbia posto in essere delle azioni lesive, abbia ecceduto l'uso legittimo della forza e così via. Sto dicendo che non hanno fatto quello che gli hanno attribuito, che non hanno spaccato teste, che non sono stati soprattutto gli unici a aver fatto quel tipo di attività. Ed è spaccando teste che esce il sangue e rimangono le tracce. Se è andata una manganellata nel braccio a uno, nella gamba o nella costola, io questo non lo posso escludere. E contrariamente al metodo che usa il pubblico ministero, che afferma per certe circostanze sulle quali non ha nessun elemento, io non affermo per certe circostanze che non posso dimostrare. Io non lo so chi del settimo nucleo ha picchiato. E non so neanche se lo sanno loro. Lo saprà chi ha picchiato. Esaurito diciamo l'argomento relativo all'individuazione del perché il settimo nucleo è il centro del processo, che è entrato per primo, che l'ha riconosciuto tutti e che le lesioni sono compatibili, passiamo a capire perché gli imputati sono qui, perché evidentemente non è sufficiente che si scelga il settimo nucleo per condannare una persona, un uomo, per le sue responsabilità.
Questa parte la svolgiamo tra 7:15.
Benissimo, Presidente, grazie. Thank you.